Buonasera. Siamo, come rammentate senza dubbio, nel cerchio settimo dei violenti, dei peccati di matta bestialità. E del cerchio settimo nel terzo girone, dove sono puniti i violenti contro Dio, natura e arte. E precisamente siamo arrivati ai violenti contro natura. L'ultima volta abbiamo visto Brunetto Latini. Questa sera continuiamo. I poeti camminano lungo il fiumicello che si è detto, vicini oramai alla fine del cerchio, e vedono a un tratto tre ombre staccarsi dalla schiera dei sodomiti. Per consiglio di Virgilio, Dante si ferma ad aspettare quelle ombre, e quelle, appena arrivate, non potendo arrestarsi, rammentate che anche Brunetto ha detto che non poteva fermarsi, non potendo arrestarsi per legge di punizione, si dispongono a ruota, tenendosi forse per mano, una specie di semicerchio, girando sempre davanti a Dante e sempre torcendo il collo e la testa per poter vedere il poeta. Sono le anime di tre fiorentini dell'antico popolo fiorentino, tre fiorentini illustri, tre nobili cittadini, Guido Guerra, Teghiaio Aldobrandi e Jacopo Rusticucci. Tre uomini per i quali Dante ha grande rispetto, perché sa quanto abbiano fatto in favore della città, ma sono tutti e tre peccatori contro natura. Essi provano un'angoscia particolare che aumenta il loro martirio dal giorno in cui Guglielmo Borsiere, un altro fiorentino, anch'egli illustre, diventato un compagno di pena, cioè sodomita anch'egli, ha portato laggiù all'inferno la triste notizia che ogni cortesia, ogni valore, ogni generosità sono ormai bandite da Firenze. E veduto dall'abito, dal lucco, come ho già detto, dall'abito che l'uomo con cui parlano è fiorentino, sono accorsi con la speranza di sentirsi dire che forse non è vero, che forse alberga ancora in Firenze qualcuna delle antiche virtù. Ma Dante, con una frase sola, in una vibrata e risoluta terzina, dice loro che purtroppo le antiche virtù sono scomparse, che regnano soltanto la superbia e l'avarizia, l'intemperanza. Così che quei tre fiorentini si guardano pieni di stupore e poi si raccomandano a Dante che abbia a rammentarli su nel mondo, e se ne vanno via, veloci, a raggiungere la loro masnada. Dante e Virgilio riprendono il cammino e arrivano all'orlo del cerchio, da cui dovrebbero scendere per arrivare nel cerchio ottavo, cioè nelle Malebolge, dove sono puniti i fraudolenti. Ma per scendere occorre naturalmente un mezzo, e allora Virgilio fa cenno a Dante di sciogliersi dalla vita, dai fianchi, una corda, il cordiglio, che probabilmente è il cordiglio francescano di cui Dante era cinto, e Virgilio getta giù nell'alto burrone quel cordiglio, seguendolo attentamente con lo sguardo e agitandolo. Dante pensa: ma che cosa vorrà mai fare, che cosa vorrà mai dire tutto questo? E Virgilio gli risponde: fra poco lo vedrai. Infatti, di lì a poco, per l'aria cupa del penultimo cerchio, si vede salire, nuotando nell'aria, una figura mostruosa che incute spavento anche ai più coraggiosi. È la figura di Gerrione, quel mostro che precisamente dovrà funzionare, diciamo, un po' grossolanamente con termini moderni, dovrà funzionare da ascensore e portare giù Dante e Virgilio nel cerchio sottostante. Già era in loco, onde s'udia il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arnie fanno rombo, simile al rombo che fanno le arnie. Guardate la similitudine quant'è preziosa. Accostando l'orecchio a un alveare, a un'arnia, si sente quel fruscio, quel rimbombo addirittura di vita, di operosità. E da questa immagine terrena e così plastica, pittoresca veramente, Dante fa il confronto con il rombo del fiume che casca giù. È il fiume che conoscete, che dopo aver trascorso il cerchio settimo precipita poi giù nell'ottavo, va poi a finire probabilmente dove è la causa di tutto il male, cioè a Lucifero. Ebbene dunque, era già in loco onde s'udia il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arnie fanno rombo, quando tre ombre insieme si partiro correndo d'una torma che passava sotto la pioggia dell'aspro martiro. Rammentate, è la pioggia di fuoco, queste falde di fuoco che continuamente cadono sopra i sodomiti, che cadono sopra i bestemmiatori, che cadono sopra gli usurai, che fanno arida, secca, scoppiettante, bruciante l'arena, aggiungendo dolore a dolore. Venian ver noi e ciascuna gridava: sostati tu, che all'abito ne sembri essere alcun di nostra terra prava. Ahimè, che piaghe vidi nei lor membri recenti e vecchie dalle fiamme accese, le fiamme che divorano il loro volto, che li tormentano, che aprono, scavano piaghe nella faccia e nel corpo di queste anime. Ancor men duol, purch'io me ne rimembri. Alle lor grida il mio dottor Virgilio s'attese, volse il viso ver me, disse: aspetta, a costor si vuole essere cortese, bisogna essere benigni, benevoli con questi. Sono spiriti, sì, di peccatori, sono dannati, sì, ma sono gente che ha avuto sulla terra dei grandi meriti, e se non fosse il fuoco che saetta la natura del loco, io dicerei che meglio stesse a te che a lor la fretta. E cioè, Virgilio dice, dovresti essere tu, se non ci fosse il timore scendendo di essere abbruciato dalla pioggia di fuoco, dovresti essere tu ad affrettarti incontro a loro, e questa è un'altra conferma della loro dignità, del loro valore. Ricominciar come noi restammo, ehi, l'antico verso, e quando a noi fur giunti, fenno una ruota di sé tutti e trei. Ecco questo giro tondo, perché non possono star fermi. E qui un'altra similitudine presa proprio dalla vita reale, la similitudine dei campioni, dei lottatori, nudi e unti di olio. Sono unti di olio i lottatori per poter meglio sgusciare alla presa dall'avversario, e sono nudi, come sempre gli atleti quando si misurano nella lotta. E cosa fanno i lottatori? Si squadrano dapprima, girano sul quadrato, sul ring, come diciamo noi con termine sportivo, girano studiandosi, si prendono per le mani, si prendono per le braccia, non fanno ancora la presa proprio della lotta o della lotta libera, ma cercano di studiare la presa più vantaggiosa in modo di poter poi afferrare definitivamente l'avversario. Qual sogliono i campion far nudi e unti, avvisando lor presa e lor vantaggio prima che si entra lor battuti e punti. E così rotando queste anime, vero, torcono il volto, perché è chiaro che rotando perderebbero di vista Dante, torcono il collo e il volto verso Dante, e si rotando ciascuno il visaggio drizzava a me il viso, sì che in contrario il collo faceva ai piè continuo viaggio. Vedete questa discorde successione di movimenti tra i piedi che vanno da una parte e il collo e il volto che si torce dall'altra. E se miseria desto loco sollo rende in dispetto noi e i nostri prieghi, cominciò l'uno, e il tristo aspetto e brollo, la fama nostra l'animo tuo pieghi a dirne chi tu sei, che i vivi piedi così sicuro per l'inferno freghi. Se tu non hai a sdegno o a schifo la miseria nostra in questo luogo sollo, molle vuol dire, pensate alla sabbia, se non hai disprezzo per noi e per la nostra preghiera in questo triste e brullo paesaggio, rivolgiti al ricordo della nostra fama e dici chi tu sei, che hai il privilegio di camminare ancora vivo per l'inferno. Questi, l'orme di cui pestarmi, vedi, è sempre uno dei peccatori che parla, questi, le cui orme io seguo facendo il giro, questi, l'orme di cui pestarmi, vedi, tutto che nudo e dipelato vada, fu di grado maggior che tu non credi. Notate il contrasto tra la dignità che ebbe una volta quel cittadino in vita fra i maggiorenti di Firenze e questo povero essere dipelato, nudo, bruciato, scavato, divorato dal fuoco. Nipote fu, continua il dannato, nipote fu della buona Gualdrada, Guido Guerra ebbe nome ed in sua vita fece col senno assai e con la spada. Fu uno della illustre famiglia dei conti Guidi, combatté con valore, fu dei capi di Firenze, dei condottieri militari di Firenze. L'altro, che appresso a me la rena trita, dunque presenta quel che ha a destra e quel che tiene con la mano a sinistra, l'altro che appresso a me la rena trita è Tegghiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo su dovria essere gradita, che tanto si distinse per i suoi consigli, per la sua prodezza, per la sua onestà di cittadino. E io che posto son con lor in croce, che soffro con loro, Jacopo Rusticucci fui. E certo la fiera moglie più che altro mi nuoce. E qui indica questo Jacopo Rusticucci il perché della loro colpa, il perché del loro peccato. Sono diventati peccatori contro natura, sodomiti per colpa delle mogli, della moglie ritrosa, bisbetica, antipatica, cattiva veramente, al punto che finirono per detestare le donne e per darsi ad amori illeciti. Se io fossi stato dal fuoco coperto, dice Dante, gettato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto, l'avrebbe consentito Virgilio, ma perch'io mi sarei bruciato e cotto, vinse paura la mia buona voglia che di loro abbracciar mi facea ghiotto. Dante li vorrebbe addirittura abbracciare, questi grandi fiorentini di cui egli ha sentito parlare negli anni della sua giovinezza, della sua fanciulezza. Poi cominciai, non dispetto, ma doglia, la vostra condizion dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si dispoglia. Tosto che questo mio signor mi disse parole per le quali io mi pensai che qual voi siete tal gente venisse. Cioè io mi sono sentito subito preso da dolore, non da disprezzo, ma da dolore, un dolore che ancora non si distacca da me. Tosto che Virgilio mi disse, mi aveva detto che voi siete veramente gente nobile, gente piena di meriti. Sì, sono anch'io cittadino di Firenze, di vostra terra sono, e sempre mai l'opera di voi e gli onorati nomi con affezion ritrassi ed ascoltai. Vedete questo omaggio così chiaro, così grandioso che Dante rende ai tre grandi cittadini, benché siano dannati. La solo fele e vo pei dolci pomi, promessi a me per lo verace duca, ma infino al centro pria convien ch'io tomi. Sì, lasso l'amarezza e il dolore dell'inferno, me ne cammino per l'inferno col proposito di lasciarlo e per andare verso i dolci pomi, verso i regni della liberazione prima e del gaudio poi. Ma prima devo scendere fino al centro, appunto, della terra, fino al punto finale dell'inferno, dove Lucifero. E una di quelle anime dice: «Se lungamente l'anima conduca le membra tue, e se la fama tua dopo te, Luca, è un sic deprecativo, io ti auguro che, non è un condizionale, vuol dire io ti auguro che l'anima, il tuo spirito, la tua buona volontà ti conduca sino alla fine di questo viaggio e ti auguro di restare onorato, famoso a Firenze. Rispondi tu in compenso, cortesia e valor, dici, se dimora nella nostra città, perché Guglielmo Borsiere, il qual si duole con noi per poco, cioè Guglielmo Borsiere, un altro sodomita, ma che è arrivato da poco tra noi e va là coi compagni ed è nella torma, nella masnada che soffre un pochino più lontano da noi, assai ne cruccia con le sue parole. E allora Dante leva il volto in tono profetico e notate, gridai con la faccia levata. E questa faccia levata appunto indica questo tono profetico della sentenza di Dante, e Dante in una terzina dipinge la situazione di Firenze. La gente nova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata Fiorenza in te, sì che tu già ten piani. Ecco la sintesi di tutti i mali di Firenze. Mali di orgoglio, di superbia, mali di dismisura, di cupidigia, è sempre la diagnosi che Dante fa dei mali della sua città, prodotti questi mali dalla gente nuova. I romani chiamavano uomini nuovi, coloro che giungevano a una magistratura senza che nella loro famiglia, prima di loro, qualcuno avesse avuto qualche onore o qualche carica pubblica. Oddio, sentite, vero, è una cosa che si potrebbe ripetere ancora oggi. E anche nei nostri paesi, tanta gente nuova arrivata all'ultimo momento che si fa avanti a furia di gomiti, a furia di intrighi, e che tutt'a un tratto si trova alla magistratura, si trova a posti direttivi e purtroppo non ha né l'esperienza né tante volte la coscienza e la fierezza delle cariche che occupa. Gente nuova. Andiamo avanti. Questi, udendo la risposta di Dante, più afflitti di prima, se ne fuggono via, indi rupper la ruota ed a fuggirsi ali sembrar le gambe loro snelle. Seconda parte. Io lo seguiva, Virgilio, e poco eravamo andati, quando sentimmo veramente uno scrosso terribile d'acqua. E qui Dante ricorre a un paragone geografico dell'Italia, a un fiume che si chiama prima Acqua Cheta, poi entrando lungo l'Appennino Emiliano cambia di nome, diventa il Montone, e che precipita rimbombando sopra San Benedetto dell'Alpe. E così giù d'una ripa discosesa trovammo risuonar quell'acqua tinta, sì che in poc'ora avria l'orecchia offesa. E allora Virgilio fa segno a Dante di sciogliersi dal cordiglio. Virgilio prende il cordiglio e lo abbassa, lo cala nel vano e dice: tosto verrà di sopra ciò che io attendo e che il tuo pensier sogna. Ora, probabilmente si tratta proprio del cordone o del cordiglio francescano, la corda francescana cinta da Dante come terziario di San Francesco. È uno strano richiamo, vero? Virgilio, con questo richiamo, vuol provocare la salita del mostro di Gerione che dovrà poi portar giù, calare nell'altro cerchio i due poeti. Qui tacer non posso e per le note di questa commedia, bisognerebbe, noi diciamo commedia, vero? Ma qui bisogna dire commedia. Di questa commedia, lettor, ti giuro che vidi per quell'aer grosso e scuro venir nuotando una figura in suso, meravigliosa, spaventosa vuol dire, ad ogni cor sicuro, sì come torna colui che va giuso talora a solver ancora, che aggrappa o scoglio o altro che nel mare è chiuso, che in su si stende e da pie si rattrappa. Altra stupenda similitudine. Vidi salire questa figura nuotando, come capita le volte di vedere il palombaro che si tuffa per liberare un'ancora impigliata in uno scoglio o nel fondo marino e che poi riaffiora, viene su rattrappendo le gambe e stendendo le braccia. Questa similitudine chiude il canto.